Diciamo che è sempre emozionante poter portare delle semplici riflessioni, che il Signore è anche una grande responsabilità, poter portare delle semplici riflessioni che il Signore ha messo sul mio cuore in questa settimana, in questi giorni. Molte volte, come esseri umani, come persone, ognuno di noi ha bisogno, cerca, possiamo dire, una stabilità. Ognuno di noi cerca una certezza, e quando non abbiamo certezza in qualcosa, non abbiamo stabilità in qualcosa, subito andiamo in confusione, subito non capiamo molto bene, vogliamo capire come stanno le cose, come stanno determinate situazioni. E pensavo anche al fatto che molte volte quando cantiamo, preghiamo, siamo insieme ai credenti, siamo in un gruppo giovani o comunque quando si parla del Signore usiamo sempre bellissime parole nei confronti del Signore: Signore, io sarò con te anche quando arriverà la prova, Signore, io sarò dalla tua parte, Signore, tu per me sei meraviglioso. Diciamo, Signore, io ti metterò lo stesso al primo posto, qualsiasi cosa potrà accadere. E mi sono chiesto, quando sono in mezzo agli altri posso parlare così? Quando sono in mezzo a persone che hanno il mio stesso pensiero, sono credenti, posso parlare così? Ma quando sono fuori da questo contesto, chi sono? Come mi comporto? Allora, come titolo a queste nostre riflessioni, ho voluto dare Gesù, l'unica certezza. Il titolo è Gesù, l'unica certezza. E molto semplicemente voglio vedere insieme a voi questa mattina proprio questo aspetto qua di un personaggio di Pietro insieme ai suoi, appunto, Pietro e i discepoli nei confronti di Gesù, come si sono comportati. Lo faremo attraverso tre versetti importanti che ci fanno capire, appunto, il comportamento di Pietro, dei discepoli, che alla fine tante volte anche il mio, tante volte anche il nostro. Andiamo insieme in Matteo, al capitolo 16. Matteo, capitolo 16, versetti da 21 a 23. Matteo 16, 21 a 23. E dice: da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti, degli scribi, e ad essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Gesù sta semplicemente spiegando, insieme a Pietro, insieme ai discepoli, cosa doveva accadere a se stesso, cosa doveva passare. Erano lì tutti insieme, tra di loro, da anni che stavano insieme. Versetto 22. Subito Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Gesù risponde, Gesù voltatosi disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Il secondo versetto che voglio vedere insieme a voi è in Matteo, capitolo 26. E leggiamo dal versetto 30 al versetto 35. E dice: dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al monte degli ulivi. Allora Gesù disse loro: questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto: io percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Ancora Pietro. Pietro rispondendo gli disse: quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. Gesù gli disse: in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E Pietro a lui: quando anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. Su questi due versetti, appunto, come dicevo all'inizio, vediamo il comportamento soprattutto di Pietro nei confronti del Signore. Signore, questo non ti avverrà mai. Pietro voleva dare una certezza al Signor Gesù. Gesù già sapeva come sarebbero andate le cose, ma Pietro continuava a dire: Signore, questo non ti avverrà mai. Signore, io fino alla morte, abbiamo letto, io sarò dalla tua parte, io sarò con te non succederà mai nulla di tutto quello che tu stai dicendo. Pietro era insieme ai discepoli, Pietro era insieme a Gesù, avevano un rapporto ormai da, avevano un rapporto tra di loro, una relazione tra di loro ormai da 3 anni, possiamo dire. E non era ancora successo nulla, Gesù stava semplicemente parlando di quello che sarebbe successo. Diciamo che quando, come dicevo all'inizio, ognuno di noi ha bisogno, magari stiamo per passare una prova e io dico a mio fratello, guarda che io in quel momento io sarò dalla tua parte, io sarò con te, chiamami in qualsiasi momento, io ci sono. È molto bello sentirsi dire questo. E questo che Pietro stava facendo insieme ai discepoli nei confronti di Gesù. Quando succederà, io sarò dalla tua parte. Davano delle certezze a Gesù. Ma leggiamo sempre in Matteo, capitolo 26, dal versetto 55 al versetto 58. Qua è Gesù che sta per essere arrestato, diciamo, si sta alzando un po' la tensione, sta succedendo quello che Gesù aveva già detto tempo prima e quello che aveva detto un attimo dopo. Versetto 55 dice: In quel momento Gesù disse alla folla: Voi siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante per prendermi. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e voi non mi avete preso. Ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti. E fin qui tutto ok. Ma cosa leggiamo alla fine? Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Dove era questo castello di certezze che avevano costruito i discepoli insieme a Pietro? Non c'era più nessuno con Gesù. Io ci sarò, Gesù, io sarò in ogni momento con te. Allora tutti abbandonarono e tutti sono fuggiti. Continuiamo la lettura fino al versetto 58. E dice: Quelli che avevano preso Gesù lo condussero da Caiafa, sommo sacerdote, presso il quale erano riuniti gli scribi e gli anziani. Tutto quello che aveva detto Gesù in precedenza si sta avverando tutto. Versetto 58. Pietro lo seguiva da lontano finché giunsero al cortile del sommo sacerdote ed entrò mettendosi a sedere con le guardie per vedere come la vicenda sarebbe finita, come sarebbe andata a finire il processo di Gesù. La certezza non sta in quello che noi diciamo attraverso un sentimento, la certezza che noi diciamo non sta attraverso le bellissime parole che possiamo dire nei confronti del Signore in situazioni molto facili, in situazioni in cui ci troviamo con persone come noi. La certezza è Gesù che parla, Gesù che promette e Gesù che mantiene. Abbiamo visto che la certezza di rimanere con Gesù da parte dei discepoli ormai era vacillata, abbiamo letto che sono scappati tutti, sono fuggiti tutti, con Gesù non c'era più nessuno. Stavo pensando a me stesso, magari alla mia vita personale, ripeto, quando qualcuno mi viene a dire io ci sarò e poi vedo che scappano tutti, io dico di queste persone io non mi fido, di queste persone non ci voglio più avere a che fare, ma si ferma qui, si fermano qua i discepoli. Sempre Pietro che prendeva l'iniziativa rinnega Gesù. Andiamo insieme a leggere sempre in Matteo, capitolo 26, versetti da 69 a 75. Pietro in tutti quegli anni ha visto i miracoli che ha fatto Gesù, è stato con Gesù. Gesù ha guarito lebbrosi, ciechi, zoppi, qualsiasi tipo di persona avesse un problema, Gesù ha fatto grandissimi miracoli. Pietro aveva visto chi era Gesù. Pietro ora abbiamo letto che non è più in mezzo ai discepoli. Pietro non è più insieme a gente che conosce, Pietro non è più insieme a persone che parlano, fatemi passare il termine, la stessa lingua. Versetto 69, leggiamo. Pietro intanto stava seduto fuori nel cortile. E una serva gli si avvicinò dicendo: Anche tu eri con Gesù il Galileo? E uno si aspetta una risposta: Sì, ero con lui, ero dalla sua parte, ho detto che sarò sempre con lui, addirittura fino alla morte. Egli lo negò davanti a tutti dicendo: Non so che cosa dici. Come fu uscito nell'atrio, un'altra donna vide e disse a coloro che erano là: C'era altra gente? che non erano i discepoli, c'era altra gente, che la possiamo dire del mondo. E disse a quella gente lì, a coloro che erano lì, anche costui era con Gesù Nazareno. Ed egli negò di nuovo giurando, non conosco quell'uomo. Di lì a poco, coloro che erano presenti si avvicinarono e dissero a Pietro, certo, anche tu sei di quelli, perché anche il tuo parlare ti fa riconoscere. Allora egli incominciò a imprecare e a giurare, non conosco quell'uomo. In quell'istante il gallo cantò. Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. È andato fuori, pianse amaramente. Vediamo che per 3 volte, e anche in modo molto brusco, Pietro ha rinnegato il nome del Signore, nonostante prima avesse detto più volte, io ci sarò, io sono dalla tua parte. Per 3 volte Pietro rinnega il nome del Signore. Non voglio concentrarmi su come si è comportato Pietro, voglio concentrarmi su come mi comporto io in base anche a queste 3 volte che Pietro ha rinnegato Gesù. Mi sono chiesto, ho mai rinnegato Gesù? Mi sono chiesto, ho mai rinnegato Gesù? Ho mai detto, quest'uomo io non lo conosco? L'ho mai detto, non so chi sia? Ci sono quattro aspetti che ho visto in modo in cui io posso rinnegare Gesù, attraverso le mie parole, attraverso il mio comportamento, attraverso la mia indifferenza, attraverso un aspetto che è di relegare Gesù, cioè confinare Gesù in un cantuccio, in un posto nascosto che non può darmi fastidio. Perché attraverso le mie parole? Attraverso le mie parole gli altri possono dire, ma tu sei come noi, dici che sei un credente, ma alla fine parli come noi, sei uno di noi. In Efesini 5:1 invece dice, siate dunque i miei imitatori, perché siete figli da me amati. Attraverso il nostro comportamento, in Ecclesiaste 7:1 dice che la nostra reputazione vale più dell'olio profumato. Attraverso le nostre azioni, attraverso i nostri comportamenti. Perché non andiamo lì tutti insieme? Perché non andiamo lì a fare altro? E magari io sono un credente in mezzo a questa compagnia, faccio finta di niente, anzi faccio le cose che fanno loro, mi comporto come si comportano loro. Tante volte, come è successo con quei ragazzi là di Palermo, ho indagato anche quello che faceva il video, non è perché non ha commesso quello che faceva, allora è scagionato. Tante volte diciamo, oh, ma io tanto non ho partecipato, ma io ero insieme a quella gente lì. Allora anche tu sei come loro. Un altro aspetto molto importante che mi ha colpito, che ho visto, è appunto l'indifferenza. Perché l'indifferenza? Perché tante volte attraverso l'indifferenza vuol dire che Gesù, quello che ha fatto nella mia vita, non mi ha mai entusiasmato, non mi ha mai colpito, non mi ha mai preso talmente tanto che al posto di essere indifferente, io in mezzo agli altri faccio la differenza. Non faccio l'indifferente quando ho occasioni di parlare di Gesù, non ci passo sopra. Anzi, parlo di quello che Gesù ha fatto nella mia vita. Anche con l'indifferenza io sto rinnegando il nome di Gesù Cristo. E poi, relegando Gesù, come dicevo prima, lo mettiamo da parte, non lo mettiamo al primo posto. Quindi, attraverso questi quattro aspetti, ho detto sì, anch'io mi è capitato che sono caduto e ho rinnegato Gesù in questo modo. Pietro, vediamo, l'ha fatto proprio platealmente, davanti a tutti. Io non lo conosco, ma tante volte col mio comportamento ho rinnegato il nome di Gesù Cristo, nonostante tutto quello che lui ha fatto nella mia vita. Abbiamo visto che Pietro piange in modo molto amaro, pianse amaramente. Il castello di Pietro è caduto. Pietro, possiamo dire, ha fallito. Pietro si sente fallire, Pietro piange amaramente per come si è comportato, perché ha rinnegato il nome di Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo è l'unica certezza? Perché Gesù Cristo è l'unico a cui noi ci possiamo affidare anche quando cadiamo? Io, se avessi passato un'unghia di quello che ha passato Gesù, tutta questa gente, dicevo, per me potete andare tutti quanti, mi avete abbandonato tutti, mi avete tutti promesso, mi avete dato tutti la certezza, perché parentesi, Gesù non aveva bisogno della certezza loro, ma per dire, Gesù loro gli avevano dato la certezza che in qualsiasi modo loro ci sarebbero stati, ma loro non c'erano. Leggiamo in Giovanni al capitolo 21 e prima di leggere questo aspetto, c'era un altro aspetto che volevo dirvi che mi ha colpito molto. Siamo stati settimana scorsa al campeggio di Isola del Gran Sasso e si parlava proprio di quando siamo in una settimana a un campeggio, siamo tutti super spirituali, siamo in una bolla, veramente sembra di stare in paradiso, ma dicevano ragazzi, la realtà è fuori da qua, no? Quindi anche in base a come ci comportiamo, siamo un biglietto da visita per gli altri. Come ci comportiamo possiamo portare le persone a Cristo. E ci è stata raccontata una storia molto breve, ma che mi ha colpito molto. Praticamente erano gli inizi del campeggio, tantissimi anni fa, e il direttore del campo stava per iniziare. Appunto, stava per iniziare appunto questo campeggio e ci fu una grandissima richiesta di bambini. Ci fu una grandissima richiesta di bambini che volevano partecipare appunto a questo campeggio. C'era solo un problema: non bastavano i letti. Così praticamente i letti non c'erano. Allora iniziarono a pregare: ma come possiamo fare per ospitare questi bambini e portare il Vangelo a questi bambini piccolini? Così chiamarono il falegname del paese. E fecero una cosa, per accorciare i tempi, perché non portiamo pezzi della falegnameria, macchinari, li portiamo dentro, così facciamo prima e costruiamo questi letti. Per farla un po' breve, ci fu un incidente mentre facevano questi letti, praticamente partì un pezzo di legno, andò addosso al falegname nell'occhio e dovettero fermare qualsiasi cosa. Così venne subito operato dal medico del paese. E aveva l'occhio bendato, aspettavano che il problema passasse perché dovevano dichiarare il perché ci fosse stato questo incidente così pericoloso. Allora, una volta fatto l'intervento, andarono dal medico, il medico gli disse: scriviamo anche una bugia, così tu il campo puoi continuare a farlo, così tu puoi ospitare questi bambini e proclamare il Vangelo. Il direttore del campo disse: io le bugie non posso dirle. E lui fa: allora dovete chiudere il centro, dovete chiudere il campeggio evangelico. Allora lui si mise a piangere, andò al campeggio insieme a tutti i suoi collaboratori e gli venne un'idea. Conosco un professore a Berna, in Svizzera. Così subito partirono in Svizzera, il falegname venne operato all'occhio, fu fatta una lunga convalescenza di un mese, poi tornarono. E a Isola del Gran Sasso andarono da questo medico, gli fecero vedere che l'occhio era guarito e il dottore di Berna disse: fai i complimenti al dottore di Isola perché ha fatto veramente un bel lavoro nonostante la strumentazione che avevano a quei tempi. E il medico rimase molto stupito e disse: per il Vangelo, per non dire una bugia, voi avete fatto 1.000 chilometri. E si dirà questo degli evangelisti. Gli evangelisti, per non dire una bugia, si sono fatti 1.000 chilometri. E così raccontava che ci hanno avuto tantissime benedizioni. Tante volte noi diciamo: ma sì, è solo una bugia, ma invece non è vero. Attraverso il nostro comportamento noi portiamo le persone a Cristo. Chiusa parentesi, torniamo al passo che dicevo prima in Giovanni 21, versetto 12 a 17. Stavamo parlando che Gesù è l'unica certezza e soprattutto che Gesù non è come noi. Dal versetto Gesù qua parla che sta apparendo ai discepoli. Versetto 12 disse: Gesù disse loro: venite a far colazione. E nessuno dei discepoli osava chiedergli: chi sei? Sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti, quando ebbero fatto colazione. Vediamo che della situazione che è successo, che tutti lo hanno abbandonato, Gesù non ne parla, Gesù non dice nulla di quello che hanno fatto, sono scappati tutti. Quindi chi è l'unica certezza? È Gesù Cristo, perché lui dice: venite a fare colazione lo stesso con me. Gesù non è come noi. Versetto 15: quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Egli rispose, sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse, pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo una seconda volta, Simone di Giovanni, mi ami? Egli rispose, sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse, pastura le mie pecore. Gli disse la terza volta, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che gli avesse detto la terza volta, mi vuoi bene. Egli rispose, Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse, pasci le mie pecore. Quando andiamo al Signore con i nostri fallimenti, con i nostri problemi, quando promettiamo a Dio e poi non manteniamo, quando cadiamo, andiamo a Dio, Signore ti chiede, tu mi ami, Signore tu sai ogni cosa, conosci le mie cadute, Signore conosci i miei fallimenti. Tante volte, Signore, ti ho anche rinnegato. Ma il Signore lo chiama lo stesso a sé. Pietro, però c'è scritto che lui ha pianto amaramente. Pietro non c'è scritto, ma si fa capire che ha chiesto perdono per quello che ha fatto. Ma Gesù aveva una missione per Pietro, Gesù aveva una missione per i discepoli, Gesù ancora oggi ha una missione per ognuno di noi. Come inizia la storia di Pietro? Io ti farò diventare un pescatore di uomini. Ecco qual era la missione di Gesù per Pietro, ancora adesso, per 3 volte. Pietro 3 volte ha rinnegato, Gesù per 3 volte gli chiede, tu mi ami? E lui, Signore, tu lo sai, nonostante tutto, nonostante tutti i miei fallimenti, io ti amo. E un altro aspetto che mi colpiva molto, che Gesù ancora parla con Pietro, nel versetto 18 gli dice: in verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Alla fine cosa c'è scritto? E dopo aver parlato così gli disse: seguimi. Ancora nel versetto 22 dice: Gesù rispose, perché sta parlando di Giovanni, cosa avrebbe fatto Gesù di Giovanni? Gesù gli rispose: se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi. Ecco cosa ci vuole dire questa mattina il Signore. Ripeto, tante volte facciamo delle grandi promesse al Signore, diamo noi delle certezze al Signore, alla fine vediamo che tutti i nostri castelli, tutte le nostre certezze cadono, perché possiamo fallire, perché possiamo peccare, perché possiamo cadere, possiamo rinnegare Dio con i nostri atteggiamenti, con i nostri comportamenti. Gesù ti richiama, Gesù ha una missione per te, portare il Vangelo nel mondo, ma non sto dicendo chissà dove, anche sul posto di lavoro. Non voglio più fare l'indifferente, voglio parlare bene, voglio comportarmi bene. Ma Gesù ti dice ancora stamattina, tu seguimi, nonostante i tuoi sbagli, tu seguimi, sono io la certezza. Io parlo, prometto e mantengo. Non importa quante volte hai rinnegato Gesù, lui ti invita a tornare da lui. Hai mai sentito il gallo? Se hai sentito il gallo, allora piangi amaramente perché Dio ti vuole perdonare. Anche quando siamo infedeli, lui rimane fedele, ma ogni volta che dipenderai da te stesso sarà sempre un fallimento. Noi non possiamo dare nessuna certezza perché l'unica certezza è Gesù Cristo. Amen.
Amen.